Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Giuseppe Mauriello che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica della Radio Vaticana che si occupa di medicina in collaborazione per l'appunto con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi ci occupiamo di oftalmologia, di occhi, effettivamente, e soprattutto in relazione ad un congresso importante che tra l'altro quest'anno ha compiuto un anniversario, un compleanno netto, il 20° effettivamente, il congresso nazionale AICER. AICER sta per Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva. Si è svolto il 20° congresso presso il Palacongressi di Rimini dal 9 all'11 marzo, quindi abbiamo notizie di fatto fresche rispetto agli ambiti di cui ci occupiamo quest'oggi. Lo facciamo naturalmente con un esperto competente in materia, qual è il professor Aldo Caporossi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi quest'oggi. Grazie professore.
Grazie a voi, un saluto al suo staff e un buongiorno a tutti i suoi ascoltatori.
Grazie anche in qualche modo a lei, come a tutti coloro che hanno partecipato a questo 20° congresso. Un buon compleanno per questi 20 anni, e per coloro che ci ascoltano, prima di entrare proprio nello specifico anche dei temi collegati al congresso e soprattutto all'argomento occhi in maniera generale che abbiamo introdotto nella puntata di oggi, spieghiamo sinteticamente, professore, se è d'accordo, che cosa sia l'AICER, come è nata effettivamente l'idea dell'AICER.
L'AICER è una società che deriva dalla confluenza di due società specifiche monotematiche quali LIFE, la Società Italiana Chirurgia della Facoemulsificazione, quindi della cataratta con il nuovo sistema della facoemulsificazione, e l'Associazione della Chirurgia Refrattiva. È stata una grande confluenza che mai fu più giusta, perché la cataratta oggi è diventata chirurgia refrattiva. Noi oggi parliamo chirurgia refrattiva della cataratta. Perché? Perché vogliamo togliere con l'intervento di cataratta anche tutti i difetti preesistenti, i difetti della vista, quindi astigmatismo, miopia, ipermetropia. Noi nello stesso intervento, senza fare nessuna manovra in più o in meno, riusciamo a correggere i difetti preesistenti. Quindi chirurgia refrattiva a pieno titolo, si sta combattendo per levare anche il più basso difetto di vista tipo lo 0,50. Noi dobbiamo cercare di avere dei pazienti perfetti. Naturalmente fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e nessuno se la prenda se poi dopo una chirurgia rimane un piccolo difetto di vista, perché le nostre macchine sono fantastiche, sono loro che ci fanno decidere quale potere di cristalli non impiantare, però non sono così precise da farcela 1000 volte su 1000.
Questa risposta ha proprio sintetizzato in maniera ideale i tanti punti che via via tratteremo nel tempo a nostra disposizione quest'oggi. A questo punto entrerei proprio nell'argomento tecnologia e salute degli occhi. In questo senso possiamo fare un bilancio di quanto la prima applicata alla cura delle patologie oculistiche abbia inciso positivamente in termini proprio di cure e prevenzione.
Quello che io, la frase che io dico più spesso ai pazienti, le macchine vedono meglio di noi, penso che sia in maniera molto nitida la risposta migliore. Le macchine vedono meglio di noi. Se noi non avessimo i nostri strumenti, noi non saremmo potuti arrivare a questo livello. Non avremmo potuto capire cosa succedeva in una macula in nessuna maniera senza l'OCT, che è lo strumento che ci fa fare diagnosi di alterazioni maculari. Non avremmo potuto impiantare, non ci dimentichiamo che l'implantologia quando è nata non aveva la possibilità di misurare il potere dell'occhio, per cui noi impiantavamo lenti approssimative, dicevamo 19,5 per tutti quelli che non avevano occhiale, quindi lei capisce che di passi ne sono fatti tantissimi. Oggi si cerca di eliminare lo 0,50 in più o in meno che noi non vogliamo e chiediamo al paziente che cosa lui sceglie, se rimanere miope e quindi non portare gli occhiali per vicino, se pensare a una lente multifocale. È una chiacchierata qualche volta molto lunga che ci deve portare ad aiutare questa persona a prendere una decisione.
Insomma, quindi sono dati importanti. Come vorrei chiedere un altro elemento che magari i nostri ascoltatori hanno ascoltato spesso, di fatto, quando si parla di laser. Ecco, quali sono i difetti per cui laser e tecnologie collegate possono essere applicati?
Beh, il laser ha fatto praticamente passi da gigante, come un po' tutto ciò che ha riguardato la medicina. Abbiamo visto cambiare tutte le branche, tutta la nostra attività scientifica è profondamente cambiata. Oggi, nei confronti della correzione di difetti di vista, il laser è in grado di correggere qualsiasi difetto di vista. Naturalmente dobbiamo subito staccare dai difetti di vista la presbiopia, la necessità di avere occhiali per vicino quando arriviamo a 45-50 anni. Quello non è un difetto di vista, quella è una venir meno del potere accomodativo legato all'età, e quindi quelli sono gli anni che passano e noi non siamo così bravi ancora con il laser di poterlo eliminare con sufficiente precisione e malgrado siano stati fatti negli anni tantissimi tentativi. Ma i difetti di vista veri, miopia, ipermetropia, astigmatismo ipermetropico misto, miopico e composto, noi siamo in grado di eliminarli completamente. Questo è sicuramente un dato di fatto importante. I laser hanno completato questo circuito e si sono poi rivolti a migliorare la chirurgia della cataratta. Oggi il laser ha migliorato la chirurgia della cataratta. C'è ancora molta discussione su questo argomento, perché in qualche modo i costi sono molto aumentati, gli ospedali facevano già fatica prima, figuriamoci a introdurre una chirurgia più costosa come la chirurgia laser. E d'altra parte la chirurgia laser non si è staccata dagli ultrasuoni, sono due tipi di azione chirurgica che vengono fatti contemporaneamente, raddoppiando quasi i costi. Però la qualità è il nostro obiettivo finale. Quando parliamo di qualità dobbiamo pensare che qualità significa oggi laser sicuramente è un miglioramento, sicuramente un gruppo di pionieri sta studiando come questa chirurgia deve essere migliorata ed è giusto che venga fatto da noi chirurghi.
Ecco, molto chiaro il quadro che ci ha fatto appena adesso il professor Caprosso sui difetti verso cui possono essere applicati laser e tecnologie collegate, e anche quelli che in effetti, in particolare la presbiopia, con la specifica che questo è più che altro così un elemento che chiarisce anche l'aspetto anagrafico di tutti noi,
no.
Di fatto, e bisogna pure accettarlo, e quindi in questo senso naturalmente non si può nemmeno parlare di un difetto di quelli di cui invece possono essere confrontati con la tecnologia e il laser. Veniamo, professore, al congresso proprio di cui parlavamo, al 20° congresso che si è svolto a Rimini dell'AICER, evidentemente. Quali sono le più importanti novità recenti di fatto in ambito di tecnologia applicata all'oculistica di cui si è parlato a Rimini?
Il nostro congresso annuale, che quest'anno è stato a Rimini perché uno dei componenti del direttivo è il primario di San Marino, e quindi ci ha fatto piacere essere ospiti da lui, lavorare insieme al suo gruppo, è l'appuntamento più importante per la chirurgia della cataratta, su questo nessuno ha dubbi. L'anno scorso a Roma, al Gemelli, avevamo 1480 persone, quest'anno eravamo forse un po' di meno, però non è il numero che conta, sono sempre le novità che vengono presentate, e le novità non sono più le esplosioni che all'improvviso esce fuori, le novità sono piccoli passi che ogni anno vengono fatti, e i piccoli passi riguardano le nostre macchine da facoemulsificazione, l'irrigazione attiva per esempio. Una volta si attaccava la bottiglia con la quale mandare acqua dentro l'occhio del paziente, e questa acqua serviva a fare da ricambio con ciò che noi toglievamo dall'occhio del paziente. Oggi c'è un sistema computerizzato che manda quella quantità di liquido esattamente uguale a quella che noi consumiamo, quindi è stata una rivoluzione che continua a perfezionarsi. così come le macchine da fagomozzificazione che nella loro fluidica sono sempre più precise, sono sempre più docili, sono sempre più facili da adoperare anche nelle mani dei nostri giovani specializzandi che diventano rapidamente bravi, e questo è un dato importantissimo. Una volta operare era veramente un'impresa, bisognava proprio dedicarci tanta passione e tanto tempo. Oggi le macchine danno un grande aiuto, la qualità della chirurgia diventa subito buona nelle mani anche di un giovane meno esperto, e questo è un dato fondamentale. Poi i laser per la chirurgia dei difetti di vista hanno continuamente novità, la correzione delle aberrazioni per migliorare la qualità visiva dei nostri pazienti, soprattutto quella qualità che si apprezza nelle illuminazioni intermedie, quando comincia a arrivare il crepuscolo e quando dobbiamo guidare la notte con le luci, con i fari, e magari in una notte nella quale c'è anche un po' di pioggia, per cui la luce fa di capricci ne fa quanti più possibili, e i nostri occhi sono messi veramente in seria difficoltà. Questo anche per le persone che nascono con gli occhi perfetti, figuriamoci quelli che noi operiamo, che in qualche modo hanno una vista perfetta, però hanno delle aberrazioni aumentate perché noi abbiamo cambiato la curvatura della loro cornea, quindi la qualità della loro cornea, e capisco che in quest'ultima parte del discorso sono andato un po' nel difficile, però penso di essere stato chiaro comunque.
Assolutamente, posso confermare, sono riuscito anch'io a seguirla, quindi mi pongo come ascoltatore medio che evidentemente non è competente specificamente, non è medico specialista, e l'ho seguita, quindi sono sicuro che l'avranno fatto anche ancor meglio di me i nostri ascoltatori, che saranno anche curiosi di sapere, di ascoltare dalle sue parole anche degli elementi rispetto a uno degli aspetti di cui più comunemente si parla, l'intervento alla cataratta. Ecco, è uso corrente dire, professore, che l'operazione alla cataratta sia diventata una routine. So che questo è un aspetto importante su cui lei vuole sottolineare alcuni aspetti, collegandoli magari anche a far conoscere ai nostri ascoltatori quali siano le condizioni preliminari necessarie alla fattibilità di un intervento alla cataratta. Professore.
Lei ha fatto bene a parlare di condizioni preliminari. Ci sono gli occhi facili e gli occhi difficili, ci sono gli occhi impossibili. Ci sono gli occhi che quando noi cominciamo a operare già lo sappiamo, lo scopriamo lì per lì, ci faranno penare che l'intervento può quadruplicare il tempo necessario per eseguirlo, e sono condizioni anatomiche, sono condizioni di debolezza di quella struttura, il cristallino del suo sistema di sospensione, che ci può creare tantissimi problemi. Ci sono degli occhi deboli perché hanno una cornea debole, allora noi dobbiamo pensare che la chirurgia della cataratta farà un ulteriore danno a questa cornea, per cui il paziente deve sapere che scegliamo di fare la cataratta comunque, però poi può arrivare il trapianto di cornea perché quella cornea non ce la fa a sostenere un danno chirurgico che comunque c'è. Quando noi entriamo per fare una cataratta, noi perdiamo dal 3 al 9% di cellule endoteliali, e questa perdita se lo può permettere una cornea sana, ma una cornea malata, una cornea che ha una distrofia di Fuchs e quindi che ha un endotelio molto povero, spesso cede all'azione traumatica della chirurgia della cataratta, che di trauma ne ha poco, ma per l'occhio sano, per l'occhio malato, tutto può fare importanza. La chirurgia della cataratta è rutinaria e per Bacco è il numero che la fa diventare rutinaria, però è una chirurgia impegnativa, è una chirurgia che richiede tanta attenzione, è una chirurgia che ha tante complicazioni. E allora dobbiamo dire che anche nel migliore ospedale di New York un paziente ogni 1200 ha una grave infezione e perde la vista, che un paziente su 100, da 1 a 2 pazienti su 100 possono avere un edema maculare cistoide, quindi avere una complicazione maculare che ci costringe poi a lavorare, e tante altre complicazioni che ci sono. Però lei capisce, quando i numeri sono 1 su 1000, 2 su 1000, cerchiamo di far capire al paziente che non se ne deve preoccupare. Ma quando vengono fuori gli ricordiamo, guardi che lei ha firmato un consenso informato dove noi l'abbiamo avvertita che la chirurgia della cataratta ha i suoi aspetti negativi, perché io dico sempre sono più brave le nostre mamme a fare gli occhi, la vista, che noi cerchiamo di riparare a quello che invece ha fatto sì che in qualche modo fosse persa la condizione visiva per una cataratta, per un problema maculare, per un problema corneale, però non facciamo i miracoli, ecco, quindi aspettiamoci sempre entrando in sala operatoria che ci sono delle complicazioni inevitabili, percentualmente, statisticamente accettate, che dobbiamo conoscere, il nostro medico ce le deve spiegare e noi dobbiamo essere pronti a dire: mi hanno fatto un ottimo intervento, però questa è la statistica e non possiamo certamente scappare. A che distanza vanno operati due occhi? Io le dirò che 22-23 anni fa, in un congresso AICER a Bologna, e quindi probabilmente era un congresso AIF ancora, Associazione Italiana Facomulsificazione, un paziente che stava operando in diretta faceva lo spiritoso, ma un bolognese, quindi sa come sono gli emiliani, no? Persone molto gioviali. E mi diceva: ma io ho la cataratta anche di qua. Dico: ma lei la vuole fare? Sì, mi ha detto. E io mi sono rilavato, tutta l'equipe si è ripreparata e in diretta gli abbiamo fatto il secondo occhio. Questo che cosa significa? Che si potrebbe con tranquillità operare i due occhi contemporaneamente. Noi abbiamo soltanto il terrore che in qualsiasi sala operatoria una volta ogni due anni possa entrare una cattiva sterilizzazione, un germe cattivo che non siamo riusciti a evitare con la qualità delle nostre sale operatorie, ed avere un'infezione in un paziente nei due occhi sarebbe drammatico. Questa è una condizione che io non credo che si sia mai verificata, nessuno l'ha mai pubblicata, nessuno l'ha mai raccontata, ma è il terrore per il quale non facciamo i due occhi contemporaneamente. E quindi noi aspettiamo, fatto il primo occhio, che non ci siano più possibilità di problemi infettivi. Quindi 7-15 giorni per poter dire al paziente: se lei vuole, affretta, c'è una necessità, il paziente è molto miope, che noi operiamo, gli togliamo la miopia, i due occhi non collaborano più, quello è un paziente in 15 giorni da mettere a posto, da far tornare l'equilibrio nei due occhi, e quindi tutti e due gli occhi devono essere fatti più rapidamente possibile.
Ecco, a questo punto diamo anche qualche elemento invece rispetto ai progressi in materia di trapianto della cornea.
Beh, il trapianto della cornea è stata il mio ultimo amore, negli ultimi anni è stata la passione più forte, la chirurgia della cornea oggi è quello che la chirurgia della cataratta è stata qualche anno fa, una rivoluzione, e la cornea è spessa 500 micron, quindi è mezzo millimetro. Noi una volta la operavamo d'obbligo, cambiandola completamente. Oggi noi la possiamo cambiare nella parte anteriore e nella parte posteriore. Tutte e due sono due chirurgie complicate che si chiamano chirurgia lamellare della cornea, lamellare anteriore profonda, lamellare posteriore, ma la lamellare posteriore in particolare ha fatto dei progressi strepitosi. Oggi c'è una tecnica che si chiama DMEC, che viene ancora eseguita da pochi chirurghi in campo nazionale, ma ne stiamo allenando tanti, per cui arriverà ad essere una metodica facile da trovare in ognuna delle nostre città, in ognuno dei nostri ospedali. Con la DMEC noi sostituiamo, udite udite, 20 micron di tessuto che ridanno la qualità della trasparenza. 20 micron è una quantità che noi non possiamo nemmeno toccare con le pinze, tanto che io ho inventato una mia metodica che si chiama scuba no touch. Scuba perché viene fatta tutta con la cornea immersa nell'acqua, con questo velo di cipolla immerso nell'acqua che viene inserito all'interno dell'occhio come una camera di lancio di un siluro, di un sommergibile, che arriva dentro l'occhio, non va suturato e dispiegato attentamente. Io ho inventato un mio strumento che si chiama idrodispiegatore di Caporossi, che apre questo foglietto che tende ad arrotolarsi e poi viene fissato con una bolla d'aria, e il giorno dopo questi pazienti sono già strepitosamente migliorati. Quindi veramente una rivoluzione, non si poteva immaginare. La prossima rivoluzione sarà quella di iniettare delle cellule che si andranno a posizionare insieme alle altre del paziente malato sul tessuto corneale, ci sono già degli studi, Kinoshita, un gruppo di Hong Kong, sta facendo questi studi e io spero nell'arco di 1 o 2 anni di poter essere in prima linea ad affrontare questa innovazione che sarà veramente incredibile, perché noi iniettiamo una siringhina, un po' di cellule, facciamo stare il paziente a testa in giù per qualche giorno, sarebbe veramente fantastico. Questo ulteriore passaggio, oggi quello che facciamo è già un miracolo.
Ecco, già un miracolo, il tempo è volato via, ritornerà il professor Caporossi perché ci sono tantissime altre domande, però ci piace in qualche modo chiudere con questo idrodispiegatore che peraltro è stato proprio messo a punto dallo stesso professor Caporossi, che mi sembra un bel modo anche per dare speranza effettiva a chi ci ascolta. Evidentemente sono tanti gli argomenti di tecnologia applicata, torneremo con il professor Caporossi se il professor è d'accordo a parlare, certo, di tutti questi elementi. Intanto noi abbiamo voluto dedicare questa puntata, e ripeto, ci piace finire con l'idrodispiegatore di cui ci ha parlato il professor Caporossi, al congresso, al 20° congresso AICER, che come dicevamo a inizio collegamento si è svolto a Rimini dal 9 all'11 marzo. Chiunque abbia intenzione anche di ulteriormente approfondire, basterà cliccare su internet AICER ed ecco che verranno via via gli elementi che in parte abbiamo toccato quest'oggi con il professor Aldo Caporossi, che ripeto è il direttore dell'Istituto di Oftalmologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che noi ringraziamo moltissimo per la sua partecipazione quest'oggi, e ripetiamo, diamo appuntamento al professor Caporossi nelle prossime settimane per proseguire con ulteriori elementi la nostra conversazione riguardo agli occhi, che sono un elemento fondamentale per tutti noi. Grazie professore.
Grazie.
Per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.